Io sono l'avvocato Cecchetti e il nostro studio si occupa, lo studio legale Fridiani si occupa di privacy e diritto informatico. Il mio intervento è finalizzato a chiarire come impatterà l'imminente entrata in regolamento europeo in materia di privacy anche sulla videosorveglianza. Quindi faccio una piccola premessa su che cos'è il regolamento europeo e perché è stato scelto questo strumento. Il regolamento europeo è stato proposto alla Commissione lo scorso 25 gennaio del 2012. Si pensa che entrerà in vigore fine 2014, qualcuno parla di fine 2016. Mi sembra un po' improbabile, anche perché, riagganciandomi anche alle grandi multinazionali. Ah, allora non sono partito. Ah, ok. Il regolamento europeo, quindi perché, come vi dicevo, è stato proposto il 25 gennaio 2012 alla Commissione. Si presume che entrerà in vigore nel fine 2014, qualcuno parla di fine 2016, ma mi sembra un po' improbabile, riagganciandomi anche all'intervento precedente che menzionava Google piuttosto che Facebook, piuttosto che Twitter. Il regolamento europeo, oltre ad andare a disciplinare la privacy, sia dal punto di vista delle aziende, degli enti pubblici, quindi degli adempimenti che ci staranno dietro, chiaramente con i risvolti pratici sulla persona fisica, quindi sul soggetto interessato, è una grossissima manovra economica. Praticamente vuole chiudere il mercato europeo a queste multinazionali. Gli dice: allora, multinazionali, venite a trattare i dati in Europa, ecco, questo è il regolamento, voi vi dovete uniformare a questo regolamento. E quindi sarà molto di impatto, infatti sono molte lobby, molte lotte dietro a questo regolamento. Vi farò un esempio anche nel secondo intervento per farvi capire che cosa sta già facendo Facebook. Io credo che tantissimi di voi abbiano Facebook. Fate caso, ve lo anticipo, al fatto che voi potete impostarvi la privacy del vostro account Facebook. E questa è una novità. In genere io mi iscrivo a un sito e quello rimane. È cambiata ultimamente la privacy di Facebook, se ci pensate. È sintomatico anche lo strumento che è stato utilizzato a livello europeo. È stato utilizzato un regolamento. Che cosa cambia? Cambia che il nostro codice privacy, il decreto legislativo 196, viene... Come? Ah, ok. Viene da una direttiva. Direttiva 9546. Che differenza c'è? Allora, innanzitutto un regolamento ha una portata generale, quindi è rivolto a tutti. Tutti gli stati. Una direttiva potenzialmente può anche essere settorializzata ad alcuni stati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi, quindi qualsiasi disposizione contenuta all'interno del regolamento entra in vigore all'interno degli stati destinatari. E è direttamente applicabile, e questo è molto importante. Cioè, gli stati non devono fare niente per dare attuazione a quanto stabilito a livello europeo. E questa è la differenza con la direttiva. Da dove nasce il nostro codice? Che cosa è stato fatto prima a livello europeo? È stata data una direttiva, quindi sono stati fissati dei margini all'interno del quali gli stati membri potevano muoversi per andare a disciplinare la privacy. Adesso no. Il regolamento stabilisce che cosa deve essere fatto a livello europeo e tutto verrà trasposto all'interno degli stati membri. Addirittura ci sono delle sentenze, come vedete qui, che vanno a sanzionare gli Stati membri qualora utilizzino delle normative interne per dare attuazione a un regolamento comunitario. Questo naturalmente perché andrebbe a minare un'interpretazione, un'applicazione uniforme di tutte le decisioni che sono state assunte a livello sovranazionale. Pertanto il regolamento, nel momento in cui entrerà in vigore, sarà di per sé idoneo a creare delle situazioni giuridiche soggettive in relazione ai soggetti che stanziano all'interno dell'Unione, sia per i cittadini, sia per gli Stati membri, naturalmente. Che cosa ha introdotto il regolamento europeo? O meglio, che cosa introdurrà il regolamento europeo? Resta fermo il concetto di interessato, che è stato recentemente modificato anche all'interno del nostro codice. Prima l'interessato era sia la persona fisica, sia la persona giuridica alla quale appartenevano i dati personali. Adesso, con l'intervento di Monti, è stata modificata questa dicitura e ci siamo riallineati su quanto chiarito a livello europeo. Il soggetto interessato sarà nel regolamento europeo, come ad oggi, in virtù della modifica che vi ho appena detto, l'interessato sarà una persona fisica, la persona fisica a cui si riferiscono i, dati personali. A chi applico il regolamento? Allora, premetto, che il regolamento è in bozza, quindi, ci sono alcune discussioni in merito a alcuni aspetti dello stesso. Tuttavia qualcosa è già definito, insomma, siamo già nei comitati per analizzarli. chi sarà tenuto ad applicare il regolamento europeo? Innanzitutto, inizialmente si era parlato di tutti quei soggetti che avessero, quindi persone giuridiche, scusate, ed enti, che avevano più di 250 dipendenti. Però non era un criterio molto corretto, perché insomma, se la ratio di un regolamento che disciplina la privacy è tutelare la riservatezza degli interessati, pensate a un piccolo laboratorio privato che fa delle analisi con magari a 5 dipendenti, a miliardi, milioni di dati sensibili degli utenti relativi alla salute. Quindi ci siamo spostati. Il regolamento europeo probabilmente dovrà essere applicato a tutti quei soggetti. Quindi persone giuridiche ed enti, che si trovino a trattare nello svolgimento della propria attività, almeno 500 interessati, quindi 500, dati personali appartenenti a persone fisiche. E non è così, difficile, anzi, pensate a delle mail. Una mail è un dato personale. Moltissime aziende, moltissime pubbliche amministrazioni, a parte mi riferisco alle aziende, gli enti pubblici sicuramente sì, è molto facile anche per una piccola realtà avere più di 500 soggetti interessati. E come? È molto 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 semplice. Il terzo punto che potete leggere in questa slide è quello che vi ho anticipato precedentemente. Il regolamento sarà applicato a tutti i trattamenti di dati personali non svolti dell'Unione Europea, anche se appartenenti e relativi a servizi di cittadini appartenenti all'Unione. E questa è la svolta, questo è il discorso delle lobby di cui vi ho anticipato precedentemente. Io dico a Facebook, sì, certo. Ok. Io dico a Facebook che tratta sicuramente dati personali di soggetti interessati italiani, che se vuole fare questo servizio deve uniformarsi al regolamento europeo che entrerà in vigore. Inoltre all'interno del regolamento europeo viene fatta una disciplina degli articoli 17 e 18 in merito alla portabilità del dato e al diritto all'oblio, di cui vi parlerò nel secondo intervento. In particolare la portabilità del dato impatterà in maniera molto 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 importante, soprattutto sulle pubbliche amministrazioni. È un diritto riconosciuto all'interessato di trasferire il suo dato. Quindi le pubbliche amministrazioni, in particolar modo, dovranno dotarsi di un sistema atto a permettere la trasmissione dei dati da un'amministrazione all'altra. Ad esempio, faccio una denuncia, la denuncia devo portare, perdo una patente, devo rifare la patente, che cosa fa? La carta d'identità. Vado in comune, mi dicono ti serve la denuncia. Allora, prendo la macchina, vado dai carabinieri, faccio la denuncia. Prendo la denuncia, ritorno in comune, do la denuncia. No, non sarà così. Non sarà così. Io faccio la denuncia e la pubblica amministrazione dovrà essere nelle possibilità tecniche anche di trasferire il dato da una all'altra. Si va verso una velocità della comunicazione, una velocità nel trasferimento dei dati. E poi naturalmente il diritto all'oblio, quindi al diritto di essere cancellato. Lo vedremo magari successivamente. Inoltre nel regolamento europeo vengono fissate anche due nuove definizioni, che sono il dato genetico e il dato biometrico. Il dato genetico un pochino, anche se non era chiarito nelle definizioni dell'articolo 4 della 196, poteva essere ricavato. Il dato biometrico no, ci si riferiva a dei gruppi di lavoro a livello comunitario che andavano a parlare del dato biometrico e lo distinguevano in due sostanzialmente, o quello comportamentale o quello prettamente legato alla persona, quindi che ne so, all'iride, piuttosto che la voce, piuttosto che l'impronta, ma è ritenuto un dato biometrico, ad esempio, anche l'andatura o piuttosto il salto. Che cosa introduce di veramente importante il regolamento europeo? Una nuova figura, e qualcuno parla, che una figura che è già presente in America, e qualcuno parla già di un nuovo lavoro, una nuova figura professionale. Il regolamento europeo prevede la necessità di introdurre il Data Protection Officer. Il DPO sarà una figura abbastanza scomoda per i soggetti che dovranno prevederlo, quindi sia società che pubbliche amministrazioni. Innanzitutto premetto che non è ancora chiaro che tipo di formazione dovrà avere un Data Protection Officer, nel senso, deve garantire, è una figura preordinata a garantire il rispetto e la puntuale applicazione all'interno dell'azienda del regolamento. Quindi sicuramente dovrà avere competenze
quantomeno relative al testo del regolamento, ma anche e soprattutto tecniche. Quindi molto probabilmente sarà una figura mista tra una competenza giuridica e una competenza informatica. In altri convegni ho sentito già alcune realtà che pensano di costituirsi per fornire dei data protection officer alle aziende. Il data protection officer potrà essere sia interno sia esterno all'azienda. In pratica sarà una figura mista tra un responsabile, un RSPP e un organismo di vigilanza, una sorta di mista tra queste due figure. L'altra particolarità, e qui c'è un contrasto col regolamento, che come ripeto, è soltanto in bozza e c'è anche qualche problema sulla traduzione di alcuni termini che dal punto di vista giuridico italiano sono un po' troppo omnicomprensivi. Il regolamento dice che il Data Protection Officer due o quattro, deve stare in carica per 2 o 4 anni, questi sono gli emendamenti. E questo per, naturalmente per dare continuità a che cosa fa un'azienda per il rispetto della nuova normativa privacy. Potrà essere designato attraverso un mandato, un contratto di lavoro o un contratto di servizi. E qui c'è il primo problema giuridico, perché se mi dite che è indipendente e lo vincolo con un contratto, qui se ne potrebbe ragionare. Quindi proprio per questo forse diciamo che è dal punto di vista del controllo più assimilabile ad un organismo di vigilanza e dal punto di vista contrattualistico ad un RSPP. Probabilmente dovrà avere anche dei capitolati di spesa autonoma, come ha l'RSPP. L'RSPP bussa alla porta del legale rappresentante e dice devo comprare 50 caschetti. Il legale rappresentante dà i soldi. Qui è uguale. Il DPO, il Data Protection Officer, busserà e dirà guarda, io per rispettare il regolamento, o meglio, tu, azienda, per rispettare il regolamento, dovrai fare degli investimenti tecnici in questo settore ed in quest'altro settore. Quindi sarà il caso che ci attiviamo, anche perché premetto che le sanzioni per l'azienda o per l'ente non saranno più stanziate e stabilite come sono adesso nel codice privacy, che ne so, non notifico 150.000 euro di sanzione, no. Nel regolamento europeo le sanzioni sono legate al fatturato e vanno fino al 2%, quindi sono abbastanza impattanti. Un altro compito del Data Protection Officer sarà quello di denunciare eventuali violazioni di dati causate e verificatesi all'interno dell'azienda. E riagganciandomi anche al titolo del mio intervento della Privacy by Design, spetterà al Data Protection Officer predisporre la privacy by default. Che cosa intendo? Salto qualche slide e poi torno indietro. La privacy by design è un concetto che è disciplinato dall'articolo 23 della bozza del regolamento e soprattutto, anche e soprattutto in materia di videosorveglianza, quindi di che cosa vado a riprendere e che cosa non vado a riprendere, impatterà tantissimo. Se noi come studio legale ci relazioniamo moltissimo con le aziende e loro vedono la privacy come un adempimento. C'è chi la vede come una voglia, un'occasione per riorganizzarsi internamente, c'è chi invece la vede come devo rispettare degli adempimenti fissati dalla 196. E fornitori che si lavano le mani, io ti presto il servizio, però poi sono affari tuoi, eccetera, eccetera. Questo con il regolamento europeo non sarà più possibile. La privacy by design sarà propedeutica a qualsiasi attività che viene compiuta dall'azienda, qualsiasi. Prima di effettuare un trattamento, io dovrò fare sia una valutazione di impatto su quanto rischio c'è per i dati personali che vengono trattati all'interno dell'azienda, e la privacy by design, dicevo che interessa a tutte e due le figure, sia il titolare che il fornitore, che il suo fornitore, perché? Perché il nuovo regolamento sancisce che ad esempio un software oppure un impianto di videosorveglianza, che naturalmente impattano sui dati personali, devono nascere conformi al regolamento. Cioè, qualsiasi software che andrà a trattare dei dati, oppure un impianto di videosorveglianza, dovrà nascere con la possibilità di essere conformato a quanto sancito dal regolamento europeo. E qui mi rientra il gioco la precedente slide. La privacy by default del Data Protection Officer. mi rientra in gioco perché spetterà anche a lui coadiuvare l'azienda o l'amministrazione nel traslare il software o l'impianto di videosorveglianza rispetto alle esigenze aziendali conformemente al regolamento. Vi anticipavo che non sarà più lavarsi le mani tra azienda e fornitore, perché si parla esplicitamente di corresponsabilità. Quindi sarà una piena corresponsabilità nelle eventuali sanzioni che vengono irrogate, negli eventuali risarcimenti del danno che ad oggi verranno nel caso stabiliti dai giudici. In materia di videosorveglianza, soprattutto, questo discorso c'è già. Il fornitore che installa un impianto di videosorveglianza è già tenuto, a norma dell'articolo 25 dell'allegato B del codice privacy, a rilasciare una relazione di conformità dell'attestazione che questo è conforme ai principi che sono sanciti all'interno del codice. È desueta, molto desueta, però attenzione, mi dipende con chi, è desueta rispetto con chi vi relazionate. Perché quando io vado a preparare un appalto per una banca, per 150 telecamere, la banca mi chiede, mettimici questo riferimento, perché una banca che spende 200.000 euro in impianto di videosorveglianza vuole che l'impianto di videosorveglianza sia a prova di bomba. Quindi c'è già, anticipo che c'è già, non viene rispettato, è una normativa italiana, voglio capire quando entrerà in vigore il regolamento europeo con delle sanzioni nel caso anche allo Stato, in caso di mancato rispetto, con l'intervento anche della Corte di Giustizia nel caso, che cosa farà l'Italia, quindi se sarà come siamo abituati a un lavarsi le mani, tanto non è responsabilità mia. Io sinceramente non credo. Come vi dicevo, in materia di videosorveglianza rileva sia questa privacy by design, quindi andare a valutare se il software e le telecamere sono conformi al regolamento europeo, perché chiaramente è finita l'epoca della telecamera che mi registra sulla cassetta, ma la telecamera è gestita da software da migliaia e migliaia di euro, e un privacy impact assessment, cioè una valutazione, appunto, come dicevo, di impatto che il regolamento europeo, del quale il regolamento europeo fa espressa menzione soprattutto per la videosorveglianza, per i dati sanitari e per i dati biometrici. Privacy Impact Assessment è legato, visto che parliamo di privacy, sapete cos'è il documento programmatico sulla sicurezza, che ad oggi non c'è più. Ma il DPS, il documento programmatico, era una valutazione di impatto sui rischi ai quali erano sottoposti i dati. Quindi probabilmente il legislatore italiano, anche in un'ottica di regolamento europeo, ha fatto un pochettino un passo indietro, anche perché il Privacy Impact Assessment, che ripeto, è un precipitato del documento programmatico sulla sicurezza. Soprattutto dovrà essere riferito a questi trattamenti più rischiosi per i diritti dell'interessato. Quindi, come dicevo, il Privacy Impact Assessment dovrà essere fatta una valutazione del singolo trattamento, una valutazione dei rischi, una valutazione delle misure di sicurezza che vengono predisposte e previste per arginare tali rischi. E poi naturalmente ci dovranno essere delle garanzie per dimostrare la conformità di quanto deciso al regolamento europeo. Che cosa rimane in sospeso con il regolamento europeo? Allora, ad oggi, in primis, nel regolamento europeo si fa menzione di un'autorità statale, probabilmente sarà l'attuale garante privacy. Resta da definire altresì se all'interno del regolamento verrà lasciato un po' di spazio di manovra ai singoli legislatori nazionali, magari per qualche aspetto tecnico o quant'altro. Probabilmente no, ci sta anche di no. E che cosa ne sarà dei provvedimenti del garante in materia? I provvedimenti del garante si fondano su un codice privacy e il codice privacy probabilmente verrà tolto dal regolamento europeo. Studiosi, convegni, ricerche e quant'altro, anche dal punto di vista giuridico, si presume che la disciplina di alcuni provvedimenti emessi dall'autorità garante resteranno in vigore, soprattutto il provvedimento in materia di amministratore di sistema, di posta elettronica ed internet, quindi l'impatto che la posta elettronica e l'internet ed internet all'interno delle aziende e degli enti può avere sui dipendenti, anche in virtù del controllo a distanza e quant'altro, e la videosorveglianza, il provvedimento generale a carattere generale dell'8 aprile 2010. E ve ne parlerò un pochino nell'ultima slide. Quindi, in materia di videosorveglianza, dove si dovrà fare riferimento sicuramente a quanto sancito all'interno del codice privacy per i principi, per quanto riguarda che cosa vada a inquadrare, che cosa non vada a inquadrare, ad esempio. ma anche al provvedimento dell'8 aprile, quindi tempi di conservazione, quando c'è un lavoratore che cosa non posso riprendere e quant'altro. Naturalmente non verrà intaccata lo statuto dei lavoratori, che in materia di videosorveglianza impatta sotto molteplici punti di vista. In particolare l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori sancisce che i dipendenti non possono mai subire dei controlli diretti a distanza dell'attività lavorativa attraverso strumenti che permettono appunto questo controllo a distanza, una telecamera. Pensate a una telecamera che viene installata sulla cassiera, ad esempio. Ci può stare la telecamera sulla cassiera? E se sì, come ci può stare? Premetto che le accortezze da prendere nel caso sono tante. È possibile però un controllo indiretto a distanza dell'attività lavorativa, quando, quindi attraverso una telecamera, quando ci siano delle ragioni, per così dire, lecite e legittime, quali potrebbero essere esigenze organizzative o produttive, di sicurezza, tutela, ad esempio, anche dei soggetti. Un'azienda che installa una telecamera nel suo parcheggio per tutela del patrimonio, che cosa può riprendere e che cosa non può riprendere? Quando la telecamera, il datore di lavoro, sia ente, quindi sia pubblica amministrazione, sia persona giuridica, vuole installare una telecamera all'interno dell'azienda con la possibilità di riprendere, ripeto, in maniera solo indiretta il dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, io, Alessandro Cecchetti, parcheggio nel parcheggio aziendale, attraverso il parcheggio entro al lavoro. La telecamera riprende il parcheggio. Questa è la ripresa indiretta dell'attività lavorativa. Che cosa deve fare il datore di lavoro? Allora, qualora ci siano delle rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda, dovrà chiedere l'autorizzazione a queste. Quindi dovrà predisporre un accordo sindacale dove verranno illustrati, in primis, che cosa le telecamere vorranno andare a riprendere. La documentazione privacy che ci sta a monte di un impianto di videosorveglianza. Quindi nomina incaricato, nomina responsabile e informative. Sia i cartellini che vedete ovunque, visto che è un trattamento più che inflazionato, sia l'informativa completa, perché il cartellino con la stilizzazione della videosorveglianza deve rimandare ad un documento più completo che chiarisce al soggetto interessato, ossia al soggetto ripreso, che uso si fa del suo dato immagine. In ultimo, qualora i sindacati non diano l'assenso, bisognerà fare uno step successivo, ossia andare alla direzione provinciale del lavoro. Il problema nasce quando l'impianto è già installato e non è ancora autorizzato. Qui nascono dei problemi, anche dal punto di vista economico e di investimenti. Concludo chiarendo, come vi ho anticipato, che i provvedimenti, o meglio i riferimenti normativi che disciplinano le immagini, il dato personale immagine che può essere trattato rispetto ai dipendenti, sono lo statuto dei lavoratori, come vi ho appena detto, e il provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza, che chiarisce che all'interno del luogo di lavoro non può assolutamente formare oggetto di ripresa, oltre a quanto sancito dall'articolo 4,1, quindi la ripresa diretta, ma anche il badge, e le zone adibite al ristoro dei dipendenti, fa menzione il provvedimento. Quindi, nel momento in cui si va a installare un impianto di videosorveglianza, dovrà essere fatta un'analisi preventiva anche degli arredi, ad esempio, o delle condotte che vengono seguite dai dipendenti all'interno dell'azienda, poiché un divanetto potrebbe caratterizzare la zona come adibita al dipendente e questa non può essere oggetto di ripresa. Oppure la macchinetta del caffè. Pratica camera caffè, il telefilm è una cosa illecita e illegittima. In ultimo chiarisco con le sanzioni. Un datore di lavoro che viola un eventuale controllo diretto da parte dell'attività lavorativa dei dipendenti incorre responsabilità di ordine penale. Penale. E io ho terminato. Se avete qualche domanda, volentieri.
Ringrazio il dottor